19-2 minuti con Domenico Guarino e anche con Mauro Grassi, economista, che è venuto a trovarci. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Diretta Facebook anche, potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. Allora, il tema è quello della nota al DEF, no? Perché stiamo parlando, molti parlano di manovra, Grassi, ma ancora siamo ai prodromi,
diciamo,
no?
Un'indicazione di massima, un'indicazione di contorno.
Va capito, però alcune cose le possiamo già dire. Abbiamo cominciato l'altra sera a riflettere con un economista, diciamo, in più o meno vicino al Movimento 5 Stelle, ora invece veniamo nel campo del centrosinistra, a cui lei si ascrive. Come ha letto queste anticipazioni al DEF?
Ma diciamo intanto la parte macroeconomica, questo famoso 2,4. Io non sono un grande amante delle 0, diciamo mi danno anche fastidio. Però devo dire che rispetto al percorso era stato accordato fra l'Italia e l'Unione Europea, dal momento che abbiamo la stessa moneta e che quindi dobbiamo tenere conto anche dei partner, non si può fare un cambiamento unilaterale di quanto pattuito, perché questo genera tutta una serie di feedback che non sono positivi, sia rispetto ai nostri partner europei, che non sono gente semplice e nemmeno troppo piccolina, sia rispetto ai mercati. Io questo atteggiamento di sfida verso l'Europa e i mercati lo trovo disdicevole. E lo trovo disdicevole non solo dal punto di vista politico, vabbè, ognuno ha le sue visioni, i suoi punti di vista, ma dal punto di vista economico, perché questo ci costa, ci sta già costando. E io ho fatto un conto semplicissimo, 150 punti di differenza fra, diciamo, prima di questo governo a questo governo, allo stato attuale, senza che aumenti ancora. Se si dovesse riversare tutto, e si riverserà non subito, ma negli anni, sono 30 miliardi. 30 miliardi sono la manovra che questo governo fa per il popolo.
Quindi lo spread azzererebbe,
cioè, la manovra. Quindi diciamo è un errore fondamentale. Quindi non si fa in questo modo. Si può andare anche al 2,4, può essere una cifra in sé sostenibile, anche se noi avevamo promesso che entro 3 anni arrivavamo allo zero. Quindi 2,4 per 3 anni non è una cifra piccolina, ma deve essere contattata. Cioè non si può fare come ci pare in un consesso in cui abbiamo la stessa moneta, in cui possiamo influire anche sulla moneta degli altri. Poi dopo c'è, sempre a livello macroeconomico, il rapporto fra cosa si spende e in quale modo. Si può spendere per spesa corrente, che vuol dire impegnare queste risorse da oggi per il futuro, o si può spendere per gli investimenti. Io che sono un keynesiano di scuola dico che fare il 2,4 per fare più investimenti lo troverei giustificato e anche positivo. Fare il 2,4 per un'assistenza o per una spesa fra virgolette improduttiva è un rischio grosso, perché una volta che l'hai messa non la puoi togliere.
Però i sostenitori della nota dicono: intanto non vi abbiamo detto quello che andremo a fare, quindi magari dentro ci sono gli investimenti che chiedono, e l'altra cosa riguarda il rilancio dei consumi. Loro dicono: noi mettiamo dei soldi a beneficio dei ceti meno abbienti, quindi sono quelli più portati a spendere perché hanno bisogno, questo rilancerà i consumi, quindi in fondo non è una manovra con misure assistenzialiste anche in questo senso, ma rilancia il PIL, perché fa crescere le imprese italiane.
Allora, la prima cosa, sugli investimenti dovremmo vedere. Noi avevamo tanti, il governo precedente aveva tanti investimenti già impegnati che non sono diventati cantieri. Accelerare queste opere è un'opera meritoria, ma non dipende da questa manovra, perché sono già pagati. E le mie informazioni, perché rispetto al lavoro che facevo prima, lavoravo a Italia Sicura, alla Presidenza del Consiglio, le mie notizie che ho su il nuovo piano che stavamo facendo sul dissesto idrogeologico e il nuovo piano che avevamo lanciato sugli invasi per l'acqua contro la siccità, quindi sono tutti azzerati per rastrellare risorse per la manovra. Quindi che vengano fatti più investimenti, attendo con ansia.
Attendiamo.
Con ansia, no,
invece sull'obiezione che comunque
sull'obiezione
sarebbe...
che comunque diciamo lanciare, questo dipende dal volume macroeconomico. Certo, se si fa diciamo un deficit più alto è un impulso all'economia maggiore, dipende dove lo fai. Io preferisco sempre la spesa per investimenti, che dà luogo a tutta una serie di moltiplicatori, specialmente in quella che io vorrei, che è la tenuta del territorio. che è la gestione del territorio, l'innovazione del territorio. Renzo Piano, questo è un paese fragile. Io, se avessi 10 miliardi in più, li consegnerei alla gestione del territorio. Ovviamente darli in mano alla gente e fargli spendere è un modo come un altro, ma insomma non mi sembra il modo migliore per accelerare la crescita del paese.
C'è anche un dato politico, evidentemente, anzi qualcuno dice che più che una manovra economica è una manovra sostanzialmente politica, e uno degli sbocchi potrebbe essere lo scontro con l'Europa, del tipo bocciamela, così anche meglio, no? Posso... È una lettura che la convince?
No, non solo mi convince, ma io fin da quando questo governo è entrato in funzione, io in testa una cosa, che non i, diciamo, quelli che stanno al governo e che spesso non sanno bene quali sono le variabili economiche, ma quelli un po' più forti.
Stiamo dicendo che siamo nelle mani di sprovveduti?
Insomma, abbastanza. Cioè, non credo che Di Maio sappia. Più volte ha parlato di investimenti nella sicurezza contro la povertà. Contro la povertà è spesa corrente, non c'entra nulla gli investimenti. Quindi lui non sa generalmente di quel che parla. Però Savona ed altri, Rinaldi, insomma, hanno in mente, secondo me, un'altra cosa, che è quella di un default controllato. Cioè, come si fa a uscire da un'Italia fortemente indebitata e che non ha risorse per tenere testa dentro l'Europa? Siccome siamo too big to fail, cioè troppo grandi per fallire, si può fare un'operazione per cui, in scontro con l'Europa, noi diciamo che non riconosciamo il debito che abbiamo, e lo facciamo non in tutto e per tutto, una sorta di default controllato gestito dall'Europa, perché in questo caso, se si fallisce l'Italia, fallisce il contesto europeo e con forti riflessi anche sull'euro. E questo potrebbe essere un modo per azzerare o perlomeno tenere in sonno una parte importante del debito e ricominciare una sorta
però
da
capo. Detto
così
potrebbe avere anche dei risvolti positivi questa operazione.
Io credo avrebbe dei risvolti positivi, salvo per chi ha investito nei CCT italiani e nei risparmi italiani.
366-6260-155 messaggi WhatsApp, per numeri WhatsApp. Dave, mi volevi dire qualcosa?
Stanno arrivando tanti messaggi sulla diretta Facebook.
Bene,
visto che siamo anche in diretta, per esempio, ma fare il 2,4 per pagare le banche, quello andava bene? Valerio dice: aspettare i dettagli della manovra, suppongo che il senso sia prima di criticarla. E Sabrina ancora dice: dare i soldi alle persone povere è una necessità.
Bene, Dave, ti eleggo consulente per la diretta Facebook.
Io quello che leggo, quello che vi rilancio.
Peraltro non puoi esimerti, quindi lo devi fare.
È pubblico, insomma, non voglio
no,
dire.
No, nel senso,
più trasparente di così si muove.
No, perché non vedo la diretta Facebook io. Allora, Mauro Grassi, come
intanto
possiamo
sulle
rispondere?
Banche, è evidente che oggi dire soldi alle banche è già un hashtag, e quindi è facile dirlo, è facile nascondere tutto. I soldi sono stati dati alle banche, fra virgolette, dai precedenti governi, e hanno tre nature, purtroppo lo devo precisare. In un caso sono prestiti, Monte dei Paschi, sono prestiti, e se la banca non fallisce verranno restituiti, al limite anche un qualche guadagno. Dice: non li dovevi dare, ma far fallire il Monte dei Paschi, se qualcuno ritiene che questa fosse l'operazione più plausibile, io no. Ecco, sono da un'altra parte.
No, ma poi insomma, no, se fallisce una banca, falliscono anche i correntisti.
I correntisti hanno la garanzia fino a 100.000 euro. Ma insomma,
euro, però.
Credo far fallire il Monte dei Paschi, io non ero fra
quelli. Non è un'operazione brillante.
Secondo, molti dei soldi dati alle banche sono dei prestiti, dei fondi che sono dal sistema interbancario, quindi sono fondi delle altre banche, sono arrivati per sostenere le banche, erano create apposite. I soldi che il governo ha dato spesso alle banche sono della stessa identica natura di quelli di questa manovra. 1,5 miliardi in questa manovra sono per i cosiddetti truffati. Ora, se questi dalle banche, se questi sono truffati dalle banche, evidentemente dovrebbero essere pagati dalle banche. Se lo Stato ci mette 1,5 miliardi, come ha detto,
aiutiamo i truffatori, lei dice.
Solleviamo i truffatori dal loro impegno. Quindi,
allora, non entriamo però in questo contesto bancario,
banche,
magari lo trattiamo un'altra
la
volta.
La cosa più importante è avere, scusi,
sì,
era quella del dare i soldi ai poveri o ai disoccupati. Io sono molto d'accordo con questa linea. C'era già ci sono già due strumenti, non dico che sono i perfetti, uno è la NASPI e già questo dice la differenza di capacità comunicativa fra il precedente governo e questo. La NASPI contro il reddito della cittadinanza,
NASPI perde
6-0, lo stesso il REI e il reddito della cittadinanza, però sono tutti strumenti che esistevano, si potevano rafforzare. Secondo me l'importante qual è far capire che qualsiasi strumento, e io da vedere come loro tratteranno il reddito di cittadinanza, qualunque strumento venga dato a sostegno della povertà o della disoccupazione, deve essere a fronte di un impegno degli individui ad impegnarsi a uscire da quella situazione e non a rimanervi.
Allora, naturalmente i temi sono tanti, però quello che abbiamo letto dai messaggi, quello che lei ha detto, mi porta ad una considerazione che è questa: è evidente che questo è un paese in sofferenza, forse è in sofferenza anche, si sente in sofferenza anche più di quello che realmente è. Io ad esempio penso alla Toscana, che è una regione mediamente ricca, dove però le persone si sentono in sofferenza. Certo, ci sono delle sacche di povertà e di difficoltà, ma non pari al resto del paese. Questo significa che è un paese, come ci dimostra l'Istat, in cui è aumentata la povertà, è aumentata la disuguaglianza. Movimento 5 Stelle, Lega propongono degli strumenti per superare questa cosa. Lega propone, come sappiamo, flat tax, Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza. Non solo questo, ma sono questi i due cardini. Secondo lei cosa dovrebbe proporre in alternativa al centrosinistra, tenendo conto anche delle difficoltà che in un momento come questo in cui viviamo avere una comunicazione debole non aiuta?
Intanto va chiarito, la povertà degli italiani è rimasta ferma al 5% in tutte le rilevazioni fatte da quando è iniziata nel 2015 ad oggi, quindi non è affatto aumentata. Quella aumentata notevolmente è la povertà delle famiglie in cui ci sono uno o due stranieri come capofamiglia. Questi verranno lasciati fuori dall'attuale strumento, quindi i veri poveri e quelli che hanno veramente, i veri, quelli che sono cresciuti di numero non verranno toccati da questa manovra, che sono i lavoratori extracomunitari. Quindi già questo dice la contraddizione. Questi 3 milioni e mezzo di poveri italiani, secondo me, vanno affrontati. Se sono disoccupati con un intervento per la disoccupazione, se sono poveri con l'intervento per la povertà, lo dicevo prima. Però l'importante è e quindi che mettano più soldi, io sono d'accordissimo, sono stati messi pochi soldi rispetto a quanto ce n'era bisogno, però l'importante, non possiamo dare l'immagine che questo è un finanziamento perpetuo verso persone o aree che si definiscono poveri e che non hanno nessun interesse a uscire da questo livello di povertà.
Però questo vale anche per il REI.
Il REI no, però dura 2 anni e dopo 2 anni viene verificato
il reddito,
se tu,
vale 3.
Che se tu no, io ho forti dubbi, il reddito di cittadinanza è legato, secondo poi va visto,
sì, certo,
il provvedimento.
Stiamo parlando ancora di ipotesi,
parlando,
chiaro.
L'ipotesi è che uno debba avere 3 offerte di lavoro prima di togliere,
sì,
il... Lei si immagina a Palermo o a Napoli 3 offerte di lavoro? Nemmeno 20 anni.
Io, guardi,
io
sono
conoscendo quelle realtà,
spero,
no, ma
spero,
guardi,
spero che l'Italia si ponga questo problema.
Conoscendo quelle realtà, le dirò che a Napoli, a Palermo, a Catania non verranno mai 3 proposte di lavoro ad un povero disgraziato.
Beh, mi rendo conto,
lavoro.
Però questo è un problema per l'Italia. Non è un problema del Movimento 5
Stelle. È un problema
per
l'Italia, ma allora bisogna fare in modo che lo strumento incentivi la voglia di occuparsi. Perché 800 euro, se saranno le 780 euro, sono una soglia molto vicina al reddito minimo che oggi in tanti giovani e non più giovani prendono andando a lavorare.
Però Grassi, con 700 euro non si vive. Anche questo prima o poi,
con
di questo la politica bisognerà
700...
che si renda conto, perché con 700 euro non paghi un affitto, non metti su una famiglia,
ma ci sono tante persone che vanno a lavorare e ne prendono 800.
Mi rendo 900. Conto, ma è un problema dell'Italia anche questo. Io,
ma questo è un altro problema. Allora.
Per dirle che poi alla fine il reddito di cittadinanza è vincente perché va a incidere su un problema reale.
Io sono più per la logica, bisogna trovare lavori veri per quelli che non hanno lavoro, e quindi bisogna incentivare la crescita del paese. Io non mi do per vinto che questo paese e il meridione, che ho conosciuto molto bene andando in giro con Italia Sicura, che il meridione debba essere quella parte del paese che arriva
assistita
sempre in ritardo, assistita o che non sa far certe cose. perché ci sono dei posti dove invece le cose si fanno
ma
meglio.
Certamente.
E quindi vuol dire si può fare.
Il disegno giallo-verde è portare l'Italia fuori dall'Europa e dall'euro. I viaggi di Salvini in Russia sono serviti a concordare i dettagli. Questo quanto ci scrive Giorgio, che evidentemente è ben informato. Grazie a Mauro Grassi per essere stato con noi. Sono le 9:17. Noi chiudiamo qui anche la diretta Facebook, ma state con noi perché ora c'è i Solpinas, tutto quello che c'è da fare, spettacoli, intrattenimento, cultura, questa sera a Firenze e non solo, a cura della nostra Terenzi.